un brano che conosciamo come tutti, d'altra parte, i brani del Vangelo di Luca che stiamo leggendo in questi giorni. Allora ci accostiamo progressivamente per arrivare un po' al messaggio, alla ricchezza del messaggio di questo brano. Iniziamo con le circostanze in cui questo brano è narrato, le circostanze di tempo, le circostanze di luogo e le circostanze delle persone presenti. Ecco, parto proprio dal primo versetto. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, ecco il tempo. Prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, ecco le persone con cui si accompagna Gesù, e salì sul monte a pregare, ecco il luogo e lo scopo per cui sale sul monte. Partiamo da queste tre cose innanzitutto. Circostanze di tempo, dopo, circa 8 giorni dopo questi discorsi. Quali discorsi? Quali discorsi? È l'annuncio che il figlio dell'uomo va a Gerusalemme, là sarà rifiutato, dovrà soffrire molto, essere messo a morte per risuscitare il terzo giorno. È l'annuncio della passione. E i discepoli davanti a questo annuncio, oltre a non comprenderlo, rimangono perplessi. Avevano seguito Gesù perché si fidavano di lui, anzi si affidavano a lui la loro vita, speravano che fosse in mani sicure, che avrebbe risolto i loro problemi, che avrebbe dato loro garanzia di forza e di successo. Cosa succede? Che Gesù progressivamente viene non capito e rifiutato. Attraversa questa storia umana di conflitti e di incomprensione, suscitando sempre di più perplessità. Non si fa valere, non usa la potenza e la forza, ma piuttosto accetta di vivere con fiducia e fedeltà il Padre e la solidarietà con i fratelli. E i discepoli sono perplessi perché vorrebbero vedere e non vedono dentro il tessuto della loro storia, della loro vita, della loro relazione col Signore, che le cose cambiano, che finalmente la loro fiducia è ben riposta, che la loro speranza e il loro impegno è in mani sicure. Gesù invece annuncia: sarò rifiutato, dovrò molto soffrire, addirittura morire. Il giusto fa una brutta fine per risorgere. Ecco, 8 giorni dopo questi discorsi, i discepoli sono perplessi. Se volete, il momento di crisi della fede, in cui non vedi, vorrebbero vedere. Ma dicevamo già all'inizio di questi esercizi che il nostro Dio non è il Dio della visione. Dio è invisibile, inafferrabile, è il Dio dell'ascolto. Ecco, arriveremo poi qui. Come metterci in ascolto e in un cammino di discepolato. Questo è il contesto, è un momento difficile, di perplessità, di crisi. Non vedono chiare le cose, non vediamo chiare le cose, né nel presente né verso il futuro che ci attende. Eppure ci fidiamo di Gesù e ci affidiamo a Lui. E non dobbiamo permettere che questa relazione fiduciale si spenga in noi, diventando né abitudine né ripetitività. Cosa fa Gesù? Dopo circa 8 giorni questi discorsi. Seconda cosa, per entrare nel contesto, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo. Ma quanti erano i discepoli? Perché ne sceglie 3? Perché proprio questi 3? Pietro, Giovanni e Giacomo. E perché la ragione di ogni elezione, di ogni scelta, è nel cuore del Signore. È un amore di predilezione. Sceglie loro 3. Sì, loro 3. Non sta nei loro meriti, non sta nelle loro capacità, sta nel cuore di Dio. Marco dirà: scelse quelli che aveva nel cuore. La traduzione della CEI dice scelse quelli che volle, come se fosse il capriccio di qualcuno, no? Almeno in italiano suona un po' così. No, non è un capriccio, è quelli che aveva nel cuore, cioè è un amore di predilezione, è una elezione. Sceglie i 12 e tra i 12 sceglie questi 3. Attenti bene, quindi c'è una ragione, la ragione ultima è nel cuore del Signore. Non voi avete scelto me, io ho scelto voi. E questo è molto importante, molto importante. Se ci chiediamo perché proprio noi, non abbiamo una risposta. Ma se guardiamo Gesù, diciamo lui ci ha scelti, è in lui la ragione, è nel suo amore, è nella sua predilezione. E io non dovrò che esserne riconoscente. Però il passaggio da operare immediatamente è questo, perché vale anche per noi. Questo amore di predilezione, questo amore di elezione non è un privilegio, non è un privilegio, ma è un servizio. Sì, a loro il Signore si rivela sul monte, perché diventino testimoni per i fratelli, perché diventino verso i fratelli i testimoni che offrono loro questo servizio. Ecco, se ti senti amata dal Signore e chiamata, è perché ti dà un compito, non ti tira fuori dagli altri, non sei sopra gli altri, non hai dei meriti maggiori verso gli altri, nei religiosi, nelle religiose, nei consacrati, nelle comunità, ma perché hanno un compito maggiore, una responsabilità maggiore. Ogni scelta del Signore sceglie questi 3, sì, perché a loro vuole rivelare il mistero del suo volto trasfigurato, vuol far vedere in un momento critico quello che i discepoli non riescono a vedere, ma perché loro, tornando dai fratelli, lo testimonino loro, per un servizio, non per un privilegio. E credo che anche questa sia molto importante per capire il senso della vocazione, della chiamata, della sequela. Con più ti chiama vicino a sé il Signore, con più ti rivela i misteri del suo cuore, con più hai una responsabilità e un servizio, non un merito da vantare di fronte agli altri, un'esenzione, ma non entro in questo discorso, da vantare di fronte agli altri. Ecco, Pietro, Giacomo, li vedremo ancora questi 3, li vedremo ancora questi 3, perché Marco li pone all'interno della casa dove Gesù risusciterà la bimba di 12 anni. Quindi testimoni della risurrezione, o meglio, della vita che Gesù dona, del suo mistero. E li ritroveremo poi nel Getsemani, nell'agonia del Getsemani, testimoni del volto sfigurato di Gesù. Qui trasfigurato dalla luce, là sfigurato dalla paura e dal dolore. Saranno ancora loro i testimoni, cioè che fanno questa esperienza profonda del Signore per dirlo, testimoniarlo ai fratelli, per essere al servizio dei fratelli. Terzo punto di questo contesto: salì sul monte a pregare, e mentre pregava. È tipico di Luca questa insistenza nella preghiera, la vedremo domani, mi sembra, la preghiera del figlio e del credente, secondo Luca. Però già ora la possiamo notare, questo Gesù che sale sul monte, altre volte che passa tutta la notte in preghiera, davanti ad alcune scelte, decisioni, opzioni, passa tutta la notte in preghiera. Voi avete già passato la notte in preghiera? Una notte. Pensate, il figlio di Dio, sì. Il figlio di Dio che era migliore di noi, per essere fedele al Padre, per fare scelte secondo il cuore del Padre, tempi prolungati. Ma qui adesso non sottolineiamo questo, sottolineiamo piuttosto questo salì sul monte, questo salire, questa fatica di togliersi dalla folla, dalla pressione della folla, della gente, non per estraniarsi, ma piuttosto per entrare in intimità col Padre, piuttosto per portare nel cuore il disegno del Padre, piuttosto per portare poi il disegno del Padre a questa gente. Ecco il senso della preghiera, degli esercizi spirituali. Non è un estraniarci, ma è piuttosto la fatica di non omologarci con la folla, pensare come pensano tutti. Ma entrare, e ci vuole uno spazio, ci vuole una fatica di salire, ci vuole una dimensione di silenzio e di solitudine per entrare in sintonia col cuore del Padre, per rimanere col cuore del Padre e vivere quindi facendoci carico della passione che il Padre ha nel cuore, una passione per l'umanità. Perché il Padre ama questo mondo, ama questa terra. Tant'è vero che ha donato suo figlio per salvarlo. Ha tanto amato il mondo da dare suo figlio, non per condannare, non per giudicare il mondo. Chi sono io per giudicare il mondo? Ma per amare. Ecco, entrare nella preghiera significa entrare in questa passione che il Padre ha nel cuore, questo amore che il Padre ha nel cuore, e farsi carico quindi di questa umanità, di questi fratelli. Però esige una fatica il salire sul monte, esige dei tempi prolungati, esige lo staccarsi soprattutto da me stesso, da quello che abita il mio cuore e che mi fa possedere la vita e le cose invece di donarle, di viverle come dono e come lode. Ah, ecco, questo lo vedremo poi con più calma. Intanto allora abbiamo visto il contesto, quando circa 8 giorni dopo i discepoli vogliono vedere, sono in crisi, perplessi, con chi? Pietro, Giacomo e Giovanni. Che fortuna, sì, è una predilezione, ma per un servizio e per una responsabilità, non per un privilegio personale. Dove? Sul monte per pregare. Questo salire, questa fatica del salire, questo trovare questo spazio per entrare in intimità col Padre. E adesso entriamo un po' allora nel brano. Cerco di sottolinearne alcuni elementi, alcuni aspetti. Mentre pregava, quindi vedete, è in un clima di preghiera che diventa allora la preghiera non il luogo per mercanteggiare con Dio. Dammi questo, ho bisogno di questo, eccetera. Ma piuttosto il luogo della trasfigurazione, della rivelazione. Con la preghiera come luogo della rivelazione, in cui vedi il volto di Cristo, vedi. È quel luogo in cui entri in sintonia e in comunione con il volto di Cristo. Mentre pregava, due sono le cose che sono sottolineate, il volto e la veste. Il volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Il volto e la veste, l'allusione al sole e alla luce, candida e sfolgorante, che è il contrario delle tenebre della morte, è il superamento dell'orizzonte della morte, è la luce della risurrezione. Infatti il giorno di Pasqua cosa diciamo? La luce, e accendiamo il cero pasquale, simbolo di Cristo risorto. Ecco i due primi elementi allora che indicano un'unica realtà: il volto di Cristo e la veste di Cristo. La luce sfolgorante, Marco dirà, nessun lavandaio sulla terra poteva renderlo così candido. Come dire, non è frutto di un'azione umana, non è frutto di un impegno umano. È qualcosa di rivelato, di donato, la luce della risurrezione, oltre l'orizzonte delle tenebre, oltre l'orizzonte della morte, oltre l'orizzonte di quelle tenebre che impedivano ai discepoli di vedere. Questo è il primo elemento importante. E poi l'altro elemento. Ed ecco due uomini parlavano con lui. Siamo oltre i confini della morte, quindi, nella luce della sfolgorante della vita e della risurrezione. Due uomini parlavano con... erano Mosè ed Elia. Prima cosa, Mosè, sapete o no, colui che ha guidato il popolo nel deserto e ha donato al popolo la legge. Lo leggeremo anche stamattina nella celebrazione dell'Eucaristia, stiamo leggendo l'Esodo. Mosè circa, è vissuto 1600 anni prima di Cristo. 1600 anni. Poi Mosè è anche colui che ha dato la legge, quindi è sinonimo della legge che guida il popolo nella via di Dio, rivelando il suo volto e la sua gloria. Elia è il profeta dell'unicità di Dio, fedele a Dio, profeta che vive la crisi di fronte alla fatica di essere fedele a Dio e dovrà essere condotto anche lui attraverso il deserto fino all'or. È il profeta, il primo dei profeti, potremmo dire, del movimento profetico suscitato in Israele. Circa 1000 anni prima di Cristo. Elia significa quindi i profeti. Ecco, pensate a questo un attimo. 1600 anni prima di Cristo, Mosè. 1000 anni prima di Cristo, Elia. Dialogano con Gesù, sono contemporanei di Gesù. Cosa significa? Che siamo già entrati nel tempo di Dio. Tutti vivono in Dio. Ecco la trasfigurazione. 1600 anni prima di Cristo, 1000 anni prima di Cristo, dialogano con Gesù. Alla fine dei tempi, alla venuta del Figlio dell'uomo, si raduneranno tutte le genti. Ecco, ci fa vedere come siamo contemporanei a tutti coloro che ci hanno preceduto, a tutto il popolo di Dio. La prima cosa è proprio questa, siamo già entrati nei tempi ultimi, anticipazione di quei tempi ultimi dove tutti si raduneranno. Personaggi storicamente così diversi sono un'anticipazione di quando tutti i popoli e tutti i tempi saranno raccolti in Dio. E qui nella storia non lo vedi questo, non lo vedi. E ancora, approfondendolo un po', vi dicevo, la legge e i profeti, Mosè ed Elia, di che cosa parlano? Di che cosa parlano la legge e i profeti? Di che cosa parla tutta la parola di Dio, tutta la Bibbia? Guardatela, apparsi nella loro gloria, parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Meglio, parlavano del suo esodo che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme, del suo passaggio di Gesù da questo mondo al Padre, dalla morte alla vita. Come a dire che tutta la parola di Dio, Mosè ed Elia, legge e profeti, parlano del mistero pasquale. Questo è il centro della parola di Dio, questo è il centro della rivelazione, questa è la luce per capire la parola di Dio, questo è il massimo della rivelazione di Dio, il mistero pasquale. In Gesù, morto e risorto, è il criterio, usiamo una parola difficile, ermeneutico, cioè interpretativo, per comprendere tutta la parola di Dio. Vedete che bella la trasfigurazione, la luce della Pasqua, eppure Gesù che va a morire, la contemporaneità di quello che è solo alla fine dei tempi, Mosè ed Elia discutono, dialogano con Gesù. E di che cosa dialogano? La legge e i profeti, tutta la parola di Dio? Dell'esodo che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme, del passaggio dalla morte alla vita, del passaggio di questo mondo al Padre, che si rivela come? Si rivela come evento in cui gli uomini mettono a tacere il giusto, eliminano il giusto, lo fanno soffrire e lo rifiutano. Che triste, che drammatico, la storia va avanti sempre così. E guardate, allora recupero l'ultima parola che mi interessa in questo brano: apparsi nella loro gloria, la gloria. Quando pensiamo alla gloria, noi pensiamo alla potenza, pensiamo al prestigio, una persona gloriosa, è in alto, è potente, può fare quello che vuole, è prestigiosa, è ammirata da tutti. E pensiamo anche alla gloria di Dio così. Sì, su questa terra è stato umile, ha amato, misericordioso, ma quando tornerà? Spazzerà via tutto, nella sua gloria. Ma allora qual è il Dio vero? Quello umile, misericordioso, che salva attraverso la croce, o quello che a un certo punto smette di fare, di seguire questa strada e poi inizia a bastonare? Qual è? Ecco la gloria non è da intendersi con questi criteri umani di potenza che diventa prepotenza, di prestigio che diventa il fare quello che si vuole. La gloria è il manifestare, il rivelare, il rendere visibile quello che è invisibile. Sì, nell'amore di Gesù, nella storia, tu non vedi la salvezza, tu vedi piuttosto l'insuccesso, il rifiuto, la debolezza, ma lì c'è già la presenza della salvezza di Dio. Rendere visibile quello che nella storia è invisibile, quello che nel tempo è invisibile, quello che dentro le pieghe della storia fai il bene e non vedi che il bene rimane. Rendere visibile quello che è invisibile. Noi viviamo nella fede, non nella visione. Per un attimo la trasfigurazione rende visibile, ecco la gloria, rende visibile quello che è invisibile, la gloria di Cristo risorto, rende visibile quell'amore fino a donare la vita che sembrava fallimento, in realtà è vita eterna, è salvezza eterna, renderlo visibile. E questo, allora che cosa rimane per l'eternità? Rimane l'amore, finalmente si renderà visibile, la fedeltà, finalmente si renderà visibile, che in questa storia sembra inconcludente, sembra troppo debole per cambiare le cose, bisogna imporsi per cambiare le cose, poi scoprirai, ecco la gloria, il rivelarsi della gloria alla fine di questo nostro tempo mortale, che solo l'amore rimane, che solo la fedeltà a Dio rimane, che solo l'amore costruisce il futuro, che solo chi ama è in Dio, dura per l'eternità. Il resto, ecco, che sembrava potente, prepotente, finisce, non gode della comunione di Dio, dell'amore di Dio. Ecco, vedete, allora intendere la gloria così mi sembra veramente evangelico. Perché poi quando dice, quando il figlio dell'uomo tornerà nella sua gloria, si raduneranno attorno a lui tutte le genti. Figlio dell'uomo chi è? Il crocifisso. Finalmente vediamo che il crocifisso, che l'amore, che il dono della vita è l'unica cosa che rimane e che giudica il mondo. La prepotenza di questo mondo, nel senso che rimane solo chi lo ha seguito, radunarsi. Ecco Mosè ed Elia, un anticipo di questo raduno. Questa è la gloria, nell'apparsi nella loro gloria. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tipica manifestazione davanti al manifestarsi della gloria di Dio. Mosè non poteva vedere la gloria di Dio, ecco l'invisibile, perché non puoi vedere l'invisibile e rimanere in vita, non puoi vedere Dio, lo vedrai, ecco capite il linguaggio biblico. Allora sono oppressi dal sonno, il sonno perché davanti al manifestarsi di Dio è qualcosa che tu non puoi sopportare, devi chiudere gli occhi, soppressi. Tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria. Ecco la gloria. Allora cos'è la gloria? È il rivelarsi di quello che è invisibile. In quel Gesù che va alla croce, per i quali i discepoli sono in crisi, perché si erano fidati di lui e non vedono l'esito di quel cammino, il successo della loro fiducia e del loro impegno, finalmente vedono, vedono quello che non riuscivano a vedere, vedono la gloria. Ma davvero quel Gesù è colui che è risorto perché ama, è già nella risurrezione perché ama, è già nella vita eterna perché ama e dona la vita, è già in comunione con tutti coloro che l'hanno preceduto perché sta donando la vita, è il centro della storia perché tutta la parola parla di lui, della sua morte e risurrezione. Ecco la novità di Cristo, ecco il mistero di Cristo. Il mistero di Cristo. E noi dobbiamo dire, siamo suoi discepoli. Suoi. Ma come i discepoli di allora lo seguiamo nella perplessità, nella fatica, abbiamo bisogno di segni, abbiamo bisogno. Videro la loro gloria, la sua, e i due uomini che stavano con lui. È chiaro fin qui il brano? Procediamo un attimo allora, procediamo perché ci dice ancora qualcosa di importante per noi. Mentre questi si separavano da lui, quindi è un momento, non è, è un momento. Pietro disse a Gesù due cose, dice: Maestro, è bello per noi stare qui. Seconda cosa dice: facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Tanto la prima, è bello per noi stare qui. Martini, commentandola ai religiosi, dice: ma la consacrazione religiosa nasce proprio da questa esperienza, è bello, tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Ecco, in Gesù il volto dell'uomo nuovo, l'esperienza veramente da chi andremo, Signore. Tu solo hai parole di vita eterna. C'è all'origine di ogni vocazione questa percezione, questa esperienza, questa intuizione che il Signore mi ha chiamato, mi ha prediletto e che col Signore. Io l'ho imparato da una mamma di famiglia che un giorno mi ha detto, stavamo parlando della preghiera e mi ha detto, cioè l'ho imparato, diciamo che è stata per me una riscoperta, ecco, una novità assoluta. E mi ha detto: ma non dici mai al Signore ti voglio bene. Per me è stata una folgorazione. Perché sì, uso tanto la Bibbia, uso tanto le preghiere bibliche, però digli ti voglio bene. Cioè, è bello, sei bello, ti voglio bene. Cioè, chiaro che la preghiera non si limita a questa espressione emotiva, però mi fa capire che a un certo punto se non ti tocca il cuore, non ti apre il cuore, perché poi tutto questo si spegne. Nell'esperienza della vita si spegne, ma ci devono essere dei momenti in cui questa percezione, questa intuizione, questa grazia, questa esperienza ti ha toccato il cuore, ti ha travolto. Poi si spegne, come sapete o no, la grazia, in genere gli effetti della grazia, perché non possiamo neanche determinarla noi la grazia, però gli effetti della grazia sono proprio la luce. Ah, guarda un po'. Un salmo che ho pregato per anni, improvvisamente una parola mi si illumina e mi tocca. Non l'avete mai provato? Una preghiera? Oppure la grazia come effetto il desiderio. Ci sono dei momenti in cui, ma no, basta, decido veramente di impegnarmi di più, desidero impegnarmi di più, ma basta, non guardo più in giro, decido, desidero. Ecco la grazia, la luce, il desiderio, sono gli effetti della grazia, dell'incontro col Signore. Però si logorano, si spengono. Devi ricordarli questi momenti nella tua vita, perché non li senti più. Entri nel buio, a volte anche nell'aridità, si spegne quindi la luce, si spegne il desiderio, si spengono, ti spegni. Si spegne la vita, non perché non credi più nel Signore, non perché non smetti di fare la consacrata, ma perché si spegne questa esperienza. È bello. Ma è bello o non è bello? Prima di essere un impegno. E questa è la domanda. È bello o non è bello stare col Signore? È un dono, è una grazia? O è solo un peso? Sì, in certi momenti prevale, l'aridità, il peso, la fedeltà, la perseveranza da chiedere fino alla morte, sono realtà vere. Però questa esperienza di Pietro, e Martini lo diceva, c'è almeno la base di ogni vocazione, o in certi momenti della vita l'esperienza di questa bellezza, di questo amore. E poi il tentativo di Pietro qual è? Facciamo tre tende, rendiamo permanente questa situazione. Noi siamo tentati di rendere permanente questa situazione, di vedere le cose, di vederle, di afferrarle, di goderle. Cosa dice il brano del Vangelo? Mentre questi si separavano da lui, quindi è un attimo la gloria del Signore che fa vedere l'invisibile. Il cammino della fede non è nella visione, è invece, ce lo dirà il brano, nell'ascolto. Pietro tenta di rendere permanente quello che non puoi rendere permanente. La storia, il cammino della vita non è nella visione, non è nella gratificazione della luce o del desiderio, è nel cammino di sequela di un Gesù che va alla croce, umiliato, eppure che vive questo come dono d'amore, come fedeltà al Padre. Egli non sapeva quello che diceva. Quando vogliamo rendere permanente, ecco, vuole fermare il tempo, rendere permanente questa esperienza di luce. Vuole vedere, vuole la visione. E mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. Vi richiama qualcosa la nube? La nube nel deserto che protegge il popolo dal sole, che lo illumina di notte, la nube luminosa, che oscura e illumina, incredibile questo linguaggio, no? La nube, protezione dal calore, la luce del sole, illuminazione durante il buio della notte, la nube che oscura, però, che oscura, che ti protegge ma oscura, non ti fa vedere il volto di Dio, la nube sempre letta come lo Spirito Santo che ti custodisce e ti guida e ti protegge, ma che non ti fa vedere. Sulla scena del battesimo di Gesù si aprirono i cieli, no? Si aprirono, finalmente queste nubi si aprono, finalmente il grido di Isaia: se tu squarciassi i cieli e scendessi. E nel battesimo si squarciano i cieli, si aprono e scende lo Spirito su quel Gesù in fila coi peccatori. Ed adesso qui la stessa cosa. Il secondo momento in cui scende lo Spirito, si aprono i cieli e la voce del Padre si fa sentire. Non si fa sentire molte volte. Nel battesimo, nella trasfigurazione e poi nel momento più oscuro, in cui la nube oscura tutto, si fece buio su tutta la terra, della crocefissione, della morte di Gesù, le stesse parole non le dirà più il Padre, perché è assente e silenzioso, sembra estraneo, le dirà un centurione pagano: veramente quest'uomo era figlio di Dio, veramente. E qui invece il Padre: e dalla nube uscì una voce che diceva: questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Anche qui i richiami biblici sono tanti, vediamone almeno due. Il figlio prediletto, il figlio eletto, Genesi 22, Abramo che sacrifica il figlio eletto, il figlio unico, il figlio Isacco, ma verrà risparmiato, salvato, ma è pronto a sacrificarlo come prova della fede, a sacrificare l'amore più profondo del cuore a Dio, perché non dai a Dio lo scarto del cuore, dai a Dio l'amore più grande che hai. E questo è un sacrificio in certi momenti che ti chiede tutto. Ecco il figlio prediletto. Pensate a Abramo, il figlio Isacco, Genesi, o pensate ai canti del servo di Dio: ecco il mio eletto in cui mi sono prediletto, non ha volto, non ha faccia, si è fatto carico, eccolo. Vedete queste immagini bibliche che ci dicono: il figlio di Dio, il Messia, il Salvatore, è proprio questo che sta andando alla croce, che si fa carico della cattiveria umana, che è fedele a Dio, che segue questo cammino verso Gerusalemme. Ascoltatelo, cioè seguitelo, accoglietelo, e questo è il cammino. Ecco il cammino della fede. La gloria non c'è più, cioè l'invisibile rimane invisibile. Si è visto per un attimo l'invisibile, si è reso visibile, ora rimane visibile il figlio prediletto che va alla croce, da seguire, da accogliere. Vedete, ascoltare non significa udire quello che dice, ma ascoltare il cammino che fa, condividere il cammino che fa. È come dire, essere coinvolti in ed è la fede. Il cammino dell'ascolto diventa il cammino dell'obbedienza, della fede. Cosa succede? Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube, Pietro e i suoi compagni ebbero paura. Quindi l'esperienza della paura, perché Dio non lo vedi, perché le cose vanno in un certo modo, perché è la voce invece che ti conforta dall'alto. Questo è il figlio mio prediletto, l'eletto, ascoltatelo. In cui il peso del messaggio cade proprio su questa parola ascoltare, l'ascolto della parola di Dio che diventa l'accoglienza e la sequela del figlio suo Gesù che sta andando alla croce. Quando dicevo ascoltare la parola significa incontrare il Signore e seguirlo, diventare suoi discepoli, intendevo esattamente questo. Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Il cielo si chiude, il Padre sembra estraneo e assente, dovrà salire sul monte a pregare per conservare questa intimità col Padre, per perseverare in quel cammino del dono della vita. Ecco, rimane solo, attraversa la storia così. Con la trasfigurazione però ci fa vedere la sua gloria, cioè quello che è invisibile per un attimo diventa visibile. Ricordate il volto e le vesti. Ricordate Mosè ed Elia che dialogano con lui, che dialogano del passaggio, dell'esodo che porterà a compimento a Gerusalemme. Ecco il cuore della fede, ecco il cuore della parola di Dio, ecco come leggere la fede e la parola di Dio, partire dal mistero di Gesù, il figlio l'eletto, ascoltatelo. E la fede è proprio questo cammino di ascolto e di sequela. Come reagisce Pietro e i suoi compagni? È bello per noi stare qui, la bellezza di questo volto di Cristo, l'esperienza della sua grazia e della sua predilezione. Il volere, il tentativo, la tentazione di rendere permanente questo, mentre non siamo nell'economia della visione, ma nell'economia dell'ascolto, la fede è così, la paura di questo cammino, perché sembra un cammino che ci sorprende, che ci supera, la paura. Nell'entrare in quella nube ebbero paura. E allora devi ascoltare la parola del Signore, l'ascolto del Signore. Dico alcune cose sull'ascolto, da un punto di vista più antropologico, significa da un punto di vista umano che non di fede. Parto da un detto dei rabbini, della spiritualità rabbinica, della spiritualità ebraica, i quali dicono: perché la Torah, la legge, è stata data nel deserto? Perché? E i rabbini rispondono: perché per Dio è stato più facile far uscire gli ebrei dall'Egitto che l'Egitto dal cuore degli ebrei. Cioè, non basta uscire, fare una scelta, far uscire dal cuore, ecco, la mentalità del faraone, del possesso, fidarti di Dio, e oggi lo vedremo nel Vangelo, la tentazione, una delle tentazioni del popolo nel deserto, fidarti di Dio nel deserto, quando sei messo alla prova, quando non hai da mangiare e da bere, quando non vedi l'esito di questo cammino, quando sembra che sei messo a morte, non condotto alla vita. È un lungo cammino, 40 anni dovranno camminare per arrivare ad accogliere, cioè ad ascoltare la Torah, la parola di Dio, a fidarti di Dio, a incontrare il compimento mai esaurito della promessa di Dio. Ecco perché la parola di Dio ha il potere di liberare il nostro cuore da questo istinto di conservazione, di dominio, però ha bisogno di questo lungo periodo di ascolto. Leggo anche qui un'altra frase che mi piace molto. Mosè al popolo chiede il silenzio dell'ascolto. Non chiede solo che ci sia assenza di rumore, quello che ho cercato di dire, non solo assenza di chiacchiere inutili. Egli vuole che intervenga una decisione, una rinuncia ad ogni altra voce per concentrare l'orecchio ed il cuore in una sola direzione, quello dell'ascolto della parola di Dio. Mentre il nostro orecchio e il nostro cuore soprattutto è popolato da tante nostre realtà, esigenze, ferite, e finché non giungiamo a una rapacificazione non riusciamo ad ascoltare. In fondo la nostra preghiera è un'espressione delle nostre necessità, dei nostri bisogni, delle nostre ferite, delle nostre emozioni, ed è anche giusto che sia così, e lo sarà sempre così, lo sarà sempre. Ecco, ciò che impedisce di ascoltare è sì il rumore esterno, ma è soprattutto il rifiuto interiore, spesso inconscio, di aprirsi all'altro, di accoglierlo, e poi mi fermo un attimo, di aprirsi alla verifica. Se noi ci apriamo alla parola di Dio, la verifica, la verità, se noi siamo capaci di ascoltare, di aprirci alla parola di Dio, l'abbiamo quando siamo capaci di aprirci all'altro, di accogliere l'altro, diverso da noi, come la parola è diversa da come la vorremmo, come Gesù è diverso da come i discepoli lo aspettavano e avevano riposto in fiducia. In fondo la verifica, se sei, perché la dinamica è la stessa, ascoltare la parola di Dio che è diversa, i miei pensieri sono diversi dai vostri pensieri, ascoltare il fratello. Provo a spiegarlo. Come dicevo, perché ci vuole tanto tempo nel deserto? Proprio per arrivare ad ascoltare. E se non passi attraverso la prova, non impari ad ascoltare. Ognuno, ciascuno di noi, è una prova per l'altro. Ogni relazione è insieme un dono e una prova, in quanto è legato al mistero dell'alterità. L'altro è diverso da me. Dette in parole semplici, l'altro è a immagine di Dio, non a immagine mia. Io tento di farlo a immagine mia, secondo le mie attese, secondo le mie visioni, ma in realtà è a immagine di Dio, quindi è altro, è diverso da me. E solo attraverso il riconoscimento che l'altro non posso cambiarlo, non posso catturarlo, devo ascoltarlo ed accogliere, che imparo ad ascoltare e ad accogliere. Il fratello, parlo del fratello o della sorella, ma poi la parola di Dio è uguale, perché è diversa da noi. Non è la nostra parola, non è la nostra attesa. E quindi passiamo attraverso la prova, una prova che è autorivelativa, rivela quello che abbiamo nel cuore. Fissare questo punto fondamentale. Gli altri sono un dono e sono una prova. Non sono mai il problema. Il problema siamo noi. Gli altri sono un dono e sono una prova. Non sono il problema. Il problema è il mio cuore, da conoscere e su cui lavorare. Non c'è cammino di crescita, di disponibilità all'ascolto, di accoglienza, se non a partire da questo. Quando soffriamo per una relazione, più che convincere un altro o cambiare l'altro perché non c'è collaborazione, perché non capisce, perché non... Dovremmo chiederci perché, ecco, rinunciando alla pretesa che gli altri cambiano, perché in me questo disagio, questa difficoltà, cosa scatena in me? Quali reazioni? Quali pretese? Ecco, questo è imparare ad ascoltare. Imparare ad ascoltare significa alla fine essere provati ed ascoltare il nostro cuore e capire che il nostro cuore, finché non era pacificato, non è disponibile ad accogliere, ad ascoltare l'altro, non è disponibile ad accogliere, ad ascoltare la parola. Proietto sempre qualcosa. È quella che chiamano l'umiltà, eh? L'umiltà è proprio il cercare di ascoltare l'altro. Anche la psicologia moderna parla di ascolto corretto, empatico, rispettoso. La tradizione orientale lo chiamava compassione, discernimento. E possiamo evidenziare questi passaggi. Dobbiamo decentrarci da noi stessi, per interessarci dell'altro. La presenza e la parola dell'altro devono scavare in noi fino a farci domandare: ma che cosa lo fa soffrire? Ma che cosa lo fa comportare così? Ma che cosa vuole comunicare attraverso quella durezza, quella reazione? Ma che cosa l'ha condotto a essere così? Ecco, e come io sono intollerante? Cosa suscita in me di reazione, di incapacità a comprendere? Che cosa ti fa soffrire? Me lo chiedo qualche volta, cosa ti fa soffrire? Prima di dire non capisci, non esegui questo, non entrerai mai in certi... Che cosa ti fa soffrire? Di che cosa hai bisogno? Ma qualcuno dice che non abbiamo potere sugli altri, non possiamo cambiarli. Però sono la prova per imparare ad ascoltare, ad accogliere. Questa impotenza forse dell'amore, che però è quello che è efficace e che, leggendolo alla luce della trasfigurazione e della gloria del Signore, possiamo dire si rende visibile l'invisibile, cioè l'amore che porto, con cui mi faccio carico, è quello che rimane e dura. Devo costruire questa relazione di ascolto e di amore. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Un amore senza stima, senza riconoscimento dell'altro, rischia di essere paternalismo o rifiuto, prima o poi. Ma sono piccole cose che, l'ho detto, lo voglio dire più da un punto di vista relazionale, interrelazionale, umano e antropologico, che non l'ascolto della parola. Però nella misura in cui il nostro cuore sa interrogarsi di fronte all'altro, saprà anche interrogarsi di fronte alla parola di Dio. Nella misura in cui diamo il nome alle reazioni che ci sono nel nostro cuore di fronte all'alterità dell'altro, che non possiamo cambiare, e probabilmente riusciremo anche a metterci davanti alla parola di Dio, accettandola come parola altra che viene da Lui, che si rivela a noi, e vivere l'accoglienza prima dell'impegno, o prima della decisione di cambiare qualcosa. Che il Signore ci aiuti e ci guidi in questa strada.